Questo salmo, molto breve, molto bello, ci dice qual è l'atteggiamento, potremmo dire, non solo del bambino, ma del credente. Tanto è vero che se notate, dice che è tranquillo e sereno come bimbo svezzato e termina coinvolgendo un intero popolo in questa speranza. In questa speranza, in questa possibilità di vivere in piena fiducia il rapporto con il Signore. Con un rapporto come un bimbo svezzato, un bimbo che non si nutre più del latte materno, come Lorenzo, dov'è Nadia? Ecco, in questo momento Lorenzo sta nutrendo del latte materno. C'è lo svezzamento, ma potremmo dire questo bambino continua a nutrirsi dell'amore della madre. Anche quando, potremmo dire, ha una certa autonomia, conquista, tra virgolette, una certa autonomia, rimane in braccio sua madre. Quasi a dire, si vive di questo amore, si vive dell'accoglienza, più ancora che del cibo. È ciò che ci fa vivere. Ecco, questa fiducia, questo abbandono, fanno in modo che non cerchiamo altre cose. Cominciava così il Salmo, appunto, non si inorgoglisce il mio cuore, non si leva con superbo il mio sguardo, quasi a dire, questo mi basta. Allora vivere una relazione così, col Signore, significa poi vivere delle relazioni ordinate, anche con le altre persone e con le cose. Con questo Salmo ci siamo preparati appunto a entrare anche nel brano di questa sera, dal Vangelo di Marco al capitolo 10, versetti 13-16.
Mentre cercate il testo, e dico qualcosa sul contesto. Abbiamo visto, dopo il capitolo 9, le varie relazioni, le relazioni con gli altri, cosa servono gli altri, per litigare in modo per vedere chi è il più grande. E Gesù prende un bambino e lo pone in mezzo. Qui si ripete la scena. Poi la relazione con gli altri diversi da noi. Abbiamo visto uno che non segue noi, che faceva il bene e gliel'abbiamo impedito perché non era il nostro. Bravi. Poi abbiamo visto la relazione che invece dobbiamo avere con noi stessi, col trattato di Sacro Macello che c'era, tagliar via tutte le cose che sono di più, in modo da essere liberi e non finire e non buttare via la vita. Poi abbiamo visto il rapporto privilegiato con l'altro, da sé, il rapporto uomo-donna la volta scorsa. Ora vediamo il rapporto che uno ha con se stesso, che è il principale. Chi ama sé, ama tutti, diceva Antonio Abate. E diceva prima, Beppe, che come il latte è il cibo del bambino, così il cibo dell'adulto, che è come un bimbo svezzato, è potersi fidare di qualcuno e stare nelle braccia di chi l'accoglie, cioè l'essere figlio, in fondo. Che è il tema fondamentale di tutta la Bibbia, siamo figli di Dio, chi siamo? Lei non sa chi sono io, figlio di Dio spero, e non di un Dio minore. Ce ne sarebbe davanti se comprendessimo questo. Leggiamo il testo intanto che l'avete trovato.
Marco 10, 13, 16. E gli portavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li sgridavano. Ma Gesù, vedendo, si sdegnò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non impediteli, perché di chi è come loro è il regno di Dio. Amen, vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso. E abbracciandoli, li benediceva, imponendo su di loro le mani.
Mentre prima parlavamo un po' di questo testo, mi ha detto, è molto bello. Lo diciamo sempre di ogni testo, perché il più bello è sempre quello che si sta facendo, ma questo è davvero il più bello. È una scena molto fresca, festosa, tutti questi bambini che accorrono da Gesù, mentre ovviamente sta camminando all'esterno, saranno le mamme a portarlo, ma i discepoli dicono è indegno, perché i bambini disturbano, punto primo. Punto secondo, non capisco niente. Punto terzo, il maestro non ha tempo da perdere. Punto quarto, noi stiamo discutendo su che cosa per via la volta scorsa, su chi è il più grande nel regno di Dio, cioè cosa dobbiamo fare e chi vale di più nel fare le cose. Quindi hanno problemi molto seri e quindi impediscono. E Gesù si arrabbia e dice queste cose che non sono secondarie, perché il regno di Dio l'accogliamo come un bambino, o dice, o aggiunge Matteo, o non ci si entra. Quindi è la condizione per entrare nel regno di Dio, diventare bambini, o accoglierlo come bambini, non essere bambini, diventare. Bambini si diventa. Allora, vediamo il testo.
Versetto 13. E gli portavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li sgridavano.
Ecco, i bambini a noi piacciono tanto, sono un genere abbastanza raro, una società vecchia come la nostra che sembra tornati dal funerale quando si atterra in Italia venendo dal terzo mondo, tutti vestiti bigi, tristi, vecchi. Il bambino è una merce rara, poi carina, poi tutti ben agghindati, mentre per la cultura antica il bambino era un appendice della donna che non contava. Un appendice della donna che era un appendice dell'uomo. E per dire la grande dignità del bambino, quando uno nasceva il papà aveva il diritto di ammazzarlo o di buttarlo giù dalla rupe Tarpeo o di tenerlo. E si chiamava Pais, e Pais vuol dire sia bambino che schiavo. Questo dal punto di vista sociale, non valeva nulla, infatti il bambino è nulla. Riceve tutto ma è nulla. Dal punto di vista religioso non sono capaci di intendere volere, si dice, quindi non conoscono la legge, dovranno crescere. Quindi il bambino è la situazione nella quale uno deve uscire per diventare adulto, insomma. E poi non bisogna disturbare il maestro.
Sì, come se ci fosse in questa presentazione dei bambini a Gesù una sorta di capovolgimento di quelle che sono le priorità. Cioè come se questi bambini che vengono portati a Gesù fossero appunto l'immagine di un incontro che avviene in piena gratuità. Cioè non c'è nessun altro motivo, non c'è nessun merito che possano avanzare, non c'è nessun privilegio da parte dei bambini, ma è qualcosa che sembra stonare per i discepoli, tanto che li sgridano. Sembra che stia avvenendo qualcosa che non deve succedere, come se fosse una incomprensione da parte dei discepoli, ancora una volta, di quelle che sono le vie di Gesù. E quello che fanno, che vogliono fare i discepoli, è quello di impedire questo avvicinamento. Può sembrare paradossale, ma qui il lavoro del discepolo è quello di allontanare le persone di Gesù e di tenere lontano Gesù dalle persone, da queste persone. Invece che creare dei ponti fra Gesù e gli altri, si pone un ostacolo. Si pone un impedimento, ma perché appunto, come diceva Silvano, i bambini sono coloro che non contano da un punto di vista sociale. Per cui potremmo dire, se noi dovessimo sganciare l'immagine del bambino e portarlo su persone che non contano, Bene, il rischio è quello di tenere lontano queste persone da questo Gesù.
Ancora una cosa però sui bambini, poi alla volta usciranno altre cose, ma cioè, il bambino è niente, esiste se è di qualcuno, no? È di, il genitivo, il di, si sostituisce, l'appartenenza, colui che genera, ed è ciò che riceve. E il suo titolo è il suo bisogno. L'unico diritto è il bisogno. E normalmente se uno non è perverso, vedendo il bambino, rischia di diventare come Dio. Il bisogno dell'altro diventa il mio dovere. Ce lo accogli. È bisogno di accoglienza il bambino. Vive se è accolto. Ma questo vale dei bambini, vale dei cuccioli, vale dei cani, vale dei gatti, vale degli uccelli, vale degli uomini. E vale degli uomini fino ai 99 anni e rotti. Lo statuto ontologico dell'uomo è che se è di nessuno non è. È la relazione che ci fa vivere, l'essere di qualcuno. E strutturalmente siamo tutti figli. Se uno non accetta di essere figlio, di essere di qualcuno, farà consistere la sua identità in ciò che fa. Ora, per quante cose faccia un uomo, sicuramente fa qualcosa al giorno che è più fondamentale di tutte e che fanno tutti, ma non può identificarsi con quello, anche se in genere è così. Non può identificarsi col lavoro, con l'intelligenza, deve essere proprio scemo, con la bontà, con la bellezza se l'avesse, scompare anche abbastanza presto. Cioè la nostra identità è l'amore che riceviamo, che ci permette di essere noi stessi, di amare noi stessi, di vivere. Impedire che Gesù li tocchi, il tocco è proprio, il bambino capisce solo il tocco come l'animale, che è il senso fondamentale dopo l'odorato. Noi l'abbiamo perso perché la stagione eretta ci ha fatto perdere il fiuto. È il tatto, no? La conoscenza, toccare. E il toccare è l'unico senso che è reciproco, perché tu senti l'odore ma l'odore non sente te, tu vedi la cosa non vede te, mentre se tocchi sei toccato, ci si tocca nel limite. Quindi praticamente il nostro limite, il nostro bisogno diventa luogo di comunione, di contatto, di scambio, di accoglienza. E ciò che vale anche nel rapporto uomo-donna che abbiamo visto la volta scorsa, cioè uno una volta almeno era maschio o femmina, ecco, il fatto della comunione tra i due, dove il limite uno è l'uno o l'altro, diventa luogo di comunione, che è come, ci rende come Dio, è la comunione, non l'essere grande o che, e l'accettare il limite e fare del limite il luogo di contatto, di comunione, di amore, di dono, di perdono, di mutua appartenenza.
Sì, sembra che anche la difficoltà che hanno i discepoli nel voler impedire a questi bambini di giungere a Gesù e la difficoltà che i discepoli hanno verso se stessi, potremmo dire, nell'accettare quella parte che potremmo dire desidera questo contatto, ma quasi non amano questa parte. È come se rivendicassero per sé un'altra posizione e che poi li mantiene distanti da Gesù e dagli altri. Una posizione che, potremmo dire, non accetta l'essere figlio, non accetta l'andare incontro così a Gesù, quasi non riconoscere questo bisogno, ma non riconosce neanche questo desiderio. E questo è una difficoltà appunto non solo nei confronti degli altri, ma una difficoltà anche ad amare se stessi, ad accogliersi pienamente. E questo allora quello si gioca nei confronti di altri, lo si impedisce ad altri. Questo un po' sono dei discepoli che potremmo dire si sono fatti da sé, C'era Sciascia che diceva che gli italiani che si sono fatti da sé si sono fatti sempre piuttosto male, in tutti e due i sensi,
e fanno male.
Del farsi piuttosto male, sì. Ma come dire, c'è questa sempre difficoltà in un'accoglienza piena, in un accettare, in un accogliere l'amore che ci viene, e questo rifiuto di accoglienza diventa rifiuto dell'altro. Potremmo dire prima ancora è un rifiuto che giochiamo verso noi stessi, ma di fatto poi si esprime così, lo vediamo meglio al di fuori.
Ricordate adesso lui alluso al brano precedente, Marco 9:33 credo, dove i discepoli litigavano su chi era il più grande, e Gesù allora chiama i dodici, dice: se vuole essere più grande sia l'ultimo servo di tutti, e preso un bambino abbracciandolo si identifica con lui, dice: chi accoglie un bambino accoglie me. Quindi pone al centro il bambino che è il più piccolo. Perché litigano su chi è più grande? Proprio è la storia umana, no? Si litiga per essere più grande dell'altro. Perché? Perché non ci si accetta. Se uno accetta il bambino che è in sé, cioè di essere figlio, l'altro è mio fratello, grazie a Dio diverso da me, se fossimo uguali non esisterei io o lui. Quindi proprio il non accettare l'altro. È tutta poi la storia di violenza nelle relazioni, è perché non accetto me stesso come figlio di Dio. Perché ho bisogno di accalappiarmi sicurezze, carpendo qua e là, possedendo persone o cose o Dio stesso o meriti. Invece è proprio l'essere bambini, accettare di essere figli di Dio, che è la grande dignità che abbiamo, sono di Dio, se no di chi sono? Allora cerchi di essere di qualcuno, ti schiavizza se sei di uno. Perché non siamo dei genitori, non siamo oggetto loro di possesso. Non apparteniamo a loro per sé. C'è la sete di appartenenza assoluta che abbiamo, che hanno anche gli animali, i cani, poi ce l'hanno quasi come i cristiani, anche di più smaccata, è proprio segno che abbiamo bisogno di essere accettati e amati in modo assoluto. In modo assoluto c'è solo l'assoluto. Se tu investi una persona di una carica assoluta, sei suo schiavo. Poi vedi che non è assoluta, la butti via. Così capita in tutti i rapporti. C'è nessuno è assoluto. Eppure il bisogno è assoluto. Bene. A questo risponde il fatto che siamo tutti assolutamente di Dio. Figli di Dio. Se no sei figlio delle cose che fai tu, povero te. Oppure dipendi dall'altro, sei suo schiavo. O dalle cose, sei idolatra. Oppure ti credi chissà chi, sei solo scemo, vuoto. Solo. Quindi scoprire la nostra radice, l'essere di, che ci genera, l'essere, è il bisogno assoluto. Tra l'altro, qual è il principio di tutti gli scompensi psicologici? Si dice complesso di Edipo, no? Uccisione del padre, è questo. Cioè sei di te stesso, non sei di Dio, del padre. Cosa ha fatto Adamo? Voleva essere figlio di se stesso, cioè voglio essere come Dio, io però, non come figlio, come io principio di me. Nessuno è principio di sé, siamo tutti di qualcuno grazie a Dio. E questa non accettazione di se stesso fa sì che fai consistere la tua identità nel mettere i piedi in testa agli altri, nel fare tutta la società che è una scala di galline molto piacevole, nelle guerre, nelle lotte, nelle ingiustizie, nelle violenze, è la storia, insomma, di stupidità e di male. Fino a quando uno capisce che è figlio, allora può essere fratello. Allora può stabilire rapporti diversi.
Sì. È come se non accettando quell'amore che ci precede poi andassimo a cercare il riconoscimento da noi stessi, invece di trovarlo lì, già presente.
Tra l'altro ricordate il comandamento ama il prossimo come? Se non ami te puoi amare gli altri, se li ami come te, cioè li odi. Scusate, gli amanti, sì, perché se no restiamo qui.
Versetto 14. Ma Gesù, vedendo, si sdegnò e disse loro, Lasciate che i bambini vengano a me, non impediteli, perché di chi è come loro è il regno di Dio.
Ecco, Gesù si arrabbia. Se si esprimono poche volte i suoi sentimenti, ma qui si vede, è sdegnato. Al capitolo terzo pure c'ha ira per la durezza di cuore contro il male, così probabilmente anche con lebbrosa sente l'ira di questa segregazione. Poi vediamo che ha compassione varie volte, vediamo che ha angoscia e terrore, soffre di abbandono, e c'ha i vari sentimenti più profondi. Quello di gioia non si dice, se non in Luca. Però è chiaro che tutto è di gioia il Vangelo, perché l'amore è da gioia quando è corrisposto. E lui, almeno col Padre, ha sempre un amore corrisposto. E si sdegna vedendo che noi impediamo che i bambini vadano da lui, che più profondamente impediamo quella parte nostra più profonda, che è l'essere figli, che trovi finalmente nel figlio la propria identità.
Da un lato Gesù vede e poi si sdegna e poi parla. Questa è la successione appunto di ciò che Gesù fa. E quello che poi dice è esattamente questo, cioè che i bambini hanno tutto il diritto di andare da lui. Quello che per i discepoli, potremmo dire, era uno scandalo, per Gesù la verità. Il regno di Dio non è in mano, potremmo dire, alle persone che contano, secondo il modo di contare che possiamo avere, qui secondo appunto i discepoli. Ecco, Gesù dice questo, anzi, non dobbiamo impedire che queste persone, qui rappresentate appunto dai bambini, possano andare da Gesù. Qua potremmo dire è un altro modo con cui Gesù richiama i suoi, come appunto nel capitolo precedente, come veniva ricordato, anche qui si scontra una mentalità. E non è che una è più giusta dell'altra, una è evangelica, l'altra non lo è. E allora è un modo con cui i discepoli vengono educati non solo nel rapporto con i bambini, ma anche nel rapporto con se stessi nei riguardi di Gesù. Su che cosa posso fondare questo rapporto con Lui, questa relazione con Lui? Ecco, potremmo dire, Gesù dice che di chi è come loro è il regno di Dio, dicendo che è qualcosa che può avvenire adesso, non sarà il regno di Dio, è il regno di Dio. Cioè chi accetta di vivere così, vive già nel regno di Dio, chi è come loro, chi si fida, chi non ha altra possibilità. Dicevo prima a Silvana, sono reduce da una settimana a selva dove c'erano le famiglie, i bambini, piccoli. Quando ti si mettono in braccio non hanno altra possibilità che quella di fidarsi, di affidarsi. Si fidano che quelle braccia li tengano su. Questo è il modo di chi appunto si fida, di chi si sente amato, di chi si può abbandonare. Altrimenti la reazione è quella di discepoli, sempre quella di impedire.
Pensate che tragedia, un bambino in braccio dice mi tiene o non mi tiene, adesso calo, adesso calo, adesso calo. Più o meno come pensiamo a noi adulti di tutte le relazioni, tiene o non tiene, tiene o non tiene, mamma non mamma, Dio. È una tortura cinese. Cioè, non può vivere così. E siccome nessuno, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, anche nella donna, nessuno può essere assolutamente certo dell'altro, o c'è un fondamento più profondo, una terza dimensione davvero su un figlio di Dio, perché il regno di Dio è Gesù, è il figlio. O accetti di essere figlio amato, se no non ti puoi amare, perché non basta mai per quanto te ne diano. E l'amore è sempre un atto di fede, tra l'altro, perché non vorresti più. Insomma, per quanto te ne dia è sempre limitato. o c'hai la fede che quello lì c'è lo stesso, quello che c'è è il segno di qualcos'altro, di infinito, perché abbiamo sete di infinito, se no comincia a mangiare tutto e tutti, ma non è più amore. È più un atto di fede, per cui anche il gesto minimo, benissimo, è degno di fiducia. Questo regno è il regno di Dio che è padre, è il figlio, il suo regno. Essere figli, il regno. Ed è del bambino. E quel bambino che è in noi, che se noi non lo accettiamo, c'è il nostro bisogno di appartenenza, il nostro bisogno di essere accolti, che è assoluto, o lo ancoriamo davvero a Dio, diventiamo idolatri e dissipiamo la vita facendo consiste nelle cose che faccio io o nelle cose che mi fanno gli altri, che non basta mai, divento un dipendente, un tossico di affetto. Cioè, dove c'è una vicina vado a indicare qua e là, insomma. Invece noi abbiamo la grande dignità da scoprire, la grande liberazione è che siamo figli di Dio. Siamo amati, se no perché viviamo? E sì, qui sotto c'era tra l'altro probabilmente la discussione nella Chiesa primitiva se battezzare o no i bambini. La parola impedire esce solo in connessione col battesimo, tra l'altro, nel Nuovo Testamento. Non impediteli. Si battezzano benissimo i bambini perché tu al bambino non è che lo consulti prima di dargli la vita, di dargli il latte. Glielo dai. Anche l'affetto. Poi farà quel che vorrà e potrà fare quello che vorrà, avrà cose buone se sarà cresciuto bene. Quindi va dato tutto. Tra l'altro c'è stata una generazione, la mia, che ha rinunciato a far da padre e da madre quasi per essere amici e fratelli. No, devi accettare anche loro essere padre e madre. Che è il ruolo di Dio. Poi diventerai amico quando sono cresciuti. Giustamente cercheranno altri amici perché rimane sempre un ruolo che è di altro tipo. Vabbè. Adesso è chiusa perché il senso di orfanezza che c'è è enorme oggi, sia perché sono assenti i genitori da casa spesso, sia perché è assente l'orizzonte anche culturale, perché sai, un bambino arriva a casa tutto come mamma, ho imparato a scuola, discendiamo dalla scimmia. Scusa, non sapevo di essere scimmia io. C'è proprio, neanche sua madre, c'è una madre più a monte, la scimmia, bella scoperta, cioè, è vero dal punto di vista, però è un'altra cosa la relazione. Cioè non ci sono relazioni affidabili in fondo. E anche l'educazione del bimbo alla fiducia, anche il bimbo ha una visione soprannaturale della vita, la vede, vede davvero Dio, il bambino. Capisce i valori? Non so se qualcuno di voi ha memoria quando era piccolo i ragionamenti che faceva, la sensibilità è elevatissima, maggiore di dopo. Dopo si sviluppa più o meno o diminuisce quel che c'era lì. Quando una volta mi diceva, intanto di essere piccolo, mi dicevo cose che secondo me erano importanti, io ho 4 anni, le dirò da grande e mi crederete solo perché sono grande. Ma siete stupidi a fare così, mi ricordo indignato. I bambini hanno intuizioni assolute come il loro bisogno. E da grande che poi diventa scemo, dicevo mia mamma, da piccolo capiscono tutti.
Andiamo al versetto 15. Amen, vi dico, chi non accolga il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso.
Amen, vi dico.
Dichiarazione solenne da parte di Gesù, sta dicendo qualcosa di importante, potremmo dire, sta parlando della condizione necessaria per entrare in questo regno di Dio. E per entrare in questo regno si tratta di accogliere questo regno. Chi non accolga il regno di Dio, quasi a dire che il regno di Dio non è tanto qualcosa che si costruisce, che noi facciamo. Potrebbe essere anche questo un rischio di rendere un idolo questo regno, ma è un regno da accogliere, è un Gesù da accogliere. Quello che siamo chiamati a fare è accorgerci di questo dono e di accoglierlo. Potremmo dire come il bambino che accoglie gratuitamente quello che gli viene dato, che lo accetta, lo fa diventare il principio della propria vita. Questa fiducia, qua si parlava appunto della comprensione che può scemare, ma il rischio che a volte scemi anche la fiducia nella vita, quasi diventando grandi si comincia a calcolare, si comincia quasi a sospettare che poi questo dono non duri, che questo Dio non sia poi così buono. E allora questa parola di Gesù che ci richiama appunto ad accogliere questo regno, ci dice che questo regno c'è. Quello che possiamo fare è farlo diventare il principio della nostra vita, accoglierlo nella nostra vita, con fiducia, con la stessa fiducia del bambino, che non vuol dire non crescere, anzi, vuol dire crescere mantenendo questa fiducia. Mentre appunto lasciare andare questa fiducia significa interrompere la crescita. Si diventa sospettosi nei confronti degli altri, nei confronti della vita, nei confronti del Signore, nei confronti anche di noi stessi.
Si diventa vecchi, acidi e scemi. Questo accogliere il regno di Dio, diceva giustamente, si accoglie perché c'è già. Non dobbiamo costruirlo, perché il regno di Dio è Dio. E perché usa la parola accogliere? Perché il regno di Dio è Dio e Dio è accoglienza. E l'accoglienza va accolta. Cioè, se non accogli l'accoglienza, se non accogli che uno ti accolga, non esisti come accolto. E il bambino lo fa istintivamente perché ne ha bisogno, no? E la forma fondamentale di amore è accogliere, perché far del bene a uno è facilissimo, purché stia lontano. Accogliere uno, provate a fare l'elemosina a uno o portarvelo in casa, è ben diverso. Accogliere. E l'amore più profondo è accogliere, così anche nella coppia. O si accoglie o non si può vivere. E così accogliamo colui che è accoglienza in fondo. E c'è la reciprocità d'amore nell'accoglienza. Che l'accoglienza è l'atto di fiducia e di amore fondamentale, no? E accettare di essere accolto, se no o Dio mi tiene, non mi tiene.
Come se in questo caso il Signore ci desse la possibilità di essere come Lui, e quasi a dire quella fiducia che siamo chiamati ad avere, in un certo senso è la fiducia che Lui ha a mettersi nelle nostre mani. Accogliere Gesù, e potremmo dire, e accogliere che questo Gesù rimanga bambino, ma nel senso vero, nel senso pieno. Ma di fatto il senso stesso della sua vita è stato quello di mettersi nelle nostre mani, dalla mangiatoia al cenacolo, eccetera. Non ha avuto paura di mettersi nelle nostre mani. Quasi a dire, è colui che, nonostante tutto, tra virgolette, mi verrebbe da dire, si fida ancora di noi. Chiede in un certo senso di essere accolto da noi. Si abbandona con la fiducia di questi bambini nelle nostre mani. Questa è la grandezza di questo Gesù, che lui per primo appunto è stato uno che non contava, abbandonato, emarginato, che ha vissuto la situazione di questi bambini nel capitolo precedente, che si ricordava, veramente faceva un tutt'uno, come poi vedremo qui, con questo bambino. E che dà a noi la possibilità di essere come Dio, chiedendo di essere accolto.
Pensavo, no, se neghiamo in noi il bambino, c'è bisogno di essere accolti, e praticamente eliminiamo la nostra esistenza intera, perché l'esistenza ce l'ho perché me l'ha data, o l'accolgo, il mio io è tutto ciò che ho ricevuto, o l'accolgo o non sono. Cioè, è morto tutto ciò che non accolgo di me. Eppure ho ricevuto tanto, e più o meno ricevuto in tutta l'esistenza, la nostra età, la cultura, le relazioni, ma fino a quando io non le accolgo, perché le ho ricevute, ma le accolgo, e accolgo di aver ricevuto con gratitudine, con riconoscenza, sono parti morte. E accogliere vuol dire essere contento che l'altro ti dà, quindi entrare in relazione con l'altro, quindi è un atteggiamento eucaristico, quindi è vita, è relazione, ciò che non accolgo è morto. È come se uno mi fa un dono, non lo ricevo, forse anche il più bel vaso cinese si rompe. È proprio questo accogliere, è la virtù più grande, è quella del bambino che spontaneamente lo fa, ne ha bisogno. E noi abbiamo bisogno fondamentale di essere accolti, bisogna accogliere questo. Il nostro bisogno è di essere accolti in fondo. E sapere che siamo accolti, siamo figli di Dio, altrimenti vado sempre in cerca di accoglienza e non mi basta mai. Perché appunto siamo bisogno infinito. C'è un detto medievale che dice qui Deo minus est, capace in Dei, non in piedi. Cioè chi è capace di Dio non può essere riempito da niente di meno che Dio stesso. Siamo capaci di infinito, solo l'infinito ci viene.
Come se di fatto questo regno di Dio da accogliere, questa felicità non dipende da noi, dipende da Lui. Quello che possiamo fare noi è accogliere questo dono. Questo, da un lato, dovrebbe portarci maggior serenità. Non è che dobbiamo fare chissà quali cose. Siamo chiamati ad accogliere. Potremmo dire anche a lasciarci amare.
L'adulto, difatti, è chi si accoglie. Se uno non si accoglie, non è mai adulto. Litiga sempre con sé. Non è mai contento di sé, quindi neanche degli altri. E quindi sta sempre male, tutte le relazioni sono guastate. È davvero questo accettarsi cordialmente in nome di Dio, perché sono amato. E se uno mi guarda male, sarà strabico lui, pazienza, ma lo accolgo lo stesso. Se voglio dire, se no dipendiamo da proprio, siamo... l'ostarmoduria, schiavi degli occhi altrui, e siamo liberi appunto perché siamo accolti.
Diamo l'ultimo versetto, il versetto 16.
Ma se no non entrerai in esso, è brutto, vuol dire che se no cioè, è questione di vita o di morte questo, cioè, non è solo uno degli option accettare come un bambino.
E abbracciandoli li benediceva, imponendo su di loro le mani di Dio.
Ecco, li abbraccia.
Come nel capitolo precedente, questo abbraccio di Gesù coi bambini, come se facessero davvero tutt'uno. Come dopo la discussione su chi era il più grande, Gesù pone in mezzo un bambino, lo abbraccia. Vuol dire che al centro della comunità c'è Gesù che si identifica con quei bambini, cioè con coloro che non contano. Così anche qui Gesù abbraccia questi bambini, coloro che i suoi discepoli volevano allontanare. Ecco, potremmo dire chi guarda Gesù non può non vedere questi bambini, non può non vedere quelli che non contano. E viceversa. Chi mette gli occhi appunto su coloro che non contano non può non vedere Gesù. E in questo potremmo dire qua Gesù non parla più se non appunto attraverso questa benedizione, attraverso l'abbraccio e l'imposizione delle mani, però comunica tutto. c'è una umanità così piena da parte di Gesù che investe ogni altra persona. Talmente forte, quando si parlava prima appunto della figliolanza divina, l'essere figlio di Dio poi si esprime in questi rapporti con le altre persone. Riconoscere, accettare di aver ricevuto questa vita ci pone senza paura nei confronti degli altri, meno preoccupati di accumulare, invece più attenti a chi abbiamo di fronte, perché altrimenti il rischio è quello di cercare sempre noi stessi, cercando altri.
Pensavo un po' su questo imporre le mani, la mano è il potere, solo l'uomo c'ha la mano, con quello fa tutto. Imporre la mano vuol dire trasmettere il potere, cioè il potere del figlio di Dio e dei bambini, e di chi è figlio. E avrà il potere di Dio, qual è il potere di Dio? Accettare, essere accettato, amare. Tutto l'altro potere invece non è quello che impone la mano trasmettendo, ma che chiude la mano stritolando, il potere di morte. E tutto il potere di vita è in questo bambino. Che questo bambino, noi dobbiamo diventare bambini, non essere. I bambini si diventa, in questo senso. Credo che alla fine possiamo leggere il Salmo e rileggere il Salmo
131
in altro modo. Adesso credo che si capisce bene. Cioè, se questo Salmo, prendete il Salmo 131, questo Salmo che dice come il latte è la vita del bambino, così il potersi abbandonare, essere accolto, è la vita dell'adulto. Supponete che un adulto non è accolto, allora cosa fa? Prendete il Salmo e lo rileggiamo togliendo le parti che non c'entra. Invece il Signore non c'entra. Si inorgoglisce il mio cuore, si leva con superbia il mio sguardo, vado in cerca di cose grandi, sempre superiori alle mie forze. Sono inquieto e angosciato, come un vecchio pieno di desideri in braccio alla morte, come un vecchio pieno di voglie e la vita mia, dispera ora e sempre. Sono preciso della condizione umana che non può fidarsi. È veramente l'essere adulto il fidarsi, l'essere accolti. Quindi tocchiamo, direi, con questo testo il centro della vita di Gesù, che è il figlio, amato dal Padre, è venuto a testimoniarci l'amore del Padre, che siamo figli, quindi siamo fratelli. E quindi il nostro bisogno assoluto di appartenenza, di essere amati che abbiamo, e ce l'abbiamo perché è vero, perché il sasso non ha bisogno di mangiare, perché non ha la bocca e non è fatto apposta. Noi invece abbiamo bisogno di questo più che della vita, più che del latte, che il latte basta, anche quello artificiale, basta anche un anno, lì facevano 2 anni e mezzo, 3 al massimo. Ecco, mentre di questo ne abbiamo bisogno per vivere una vita sensata. Quindi questo testo del bambino è veramente potente, questo accettare sé, come si è, come si è, anche nella fragilità, anche nei limiti, e diventano le fragilità i limiti, luogo non di conflitto, di non accettazione, ma dove si è accettati, sono così, va benissimo. Perché dovrebbe essere diverso, scusate, farmi diverso. Se qualcuno ha colpa di lui, comincia ad aver fatto bene, lasciamoli questa convinzione, e probabilmente ha ragione lui. Ricordo quando leggevo la Bibbia la prima volta così, e vide che era buono, Ho notato che una volta ha detto che non era buono le stelle, poi vado a vedere la nota perché adoravano le stelle, ce l'avevo detto. Poi arriva l'uomo e dico, chi non dirà è buono? Difatti dice, non è buono, è molto buono, è mio figlio. C'è una grande fede di Dio. Bene, possiamo allora rivedere il testo e poi mettere in comune ciò che abbiamo percepito di utile.
camera mi ha molto accompagnato in questi giorni di quaresima nel fare un po' silenzio rispetto a tutti i rumori, tutto quello che c'è di più e che non esce fuori, no? E a un certo punto, quando si parlava di che cos'è essenziale, cioè dell'accogliere, che è la prima richiesta, no? Il primo atteggiamento per la felicità, pensavo a che cos'è che indurisce il cuore e che non ci permette di essere in questo atteggiamento di accoglienza, di non avere essere bambini. E non so perché mi è venuto proprio un collegamento, tipo come se per diventare, quindi questo percorso di diventare bambini nasce proprio dal liberarsi da tutto ciò che è superfluo o che indurisce il cuore, no? Come se il messaggio del brano, di quel brano del Vangelo fosse un po' una preparazione a questo diventare bambini, no? Come se riconoscere la durezza del cuore in questi elementi della mano, delle ossa, che abbiamo visto l'altra volta, forse il percorso, forse anche un po' per me, chiaramente, di quaresima, che mi porta a una libertà, una maggiore semplicità, a maggior vedere la mia verità di bambino che accetta l'amore di Dio.
Avevo sempre letto questo essere come bambini, praticamente essere innocenti, ma nel senso però c'è una verità, nel senso che
sono nocivi i bambini, lasciare liberi mezz'ora,
però voglio dire, se uno in qualche modo è innocente, nel senso c'è l'accumulare delle colpe, ci sono, è questo che ci impedisce, ci indurisce e non ci permette di
affidarci. Ha i sensi di colpa, l'altro fa gli errori, ma se non gli mettiamo la colpa a noi non ce l'ha, grazie a Dio.
Io invece penso che sbagliare tanto, poi alla fine le cose si pagano, e in termini anche di durezza, cioè mi è venuto in mente per la collega che ha detto questa cosa, no? Cioè si pagano in termini di durezza veramente, e quindi poi dopo il discorso dell'affidamento diventa molto più difficile.
Sì.
Cioè, in questo senso.
Bisognerebbe stare attenti a non mettere i sensi di colpa ai bambini quando sbagliano e dire bravo, tu sei bravo, come fa Dio con l'uomo, molto buono. Poi qualche errore ti aiuta, se sei perfetto che sei una noia infinita. Possibile. Cioè bisogna proprio, sbagliato, cioè abbiamo senso di colpa e ci induriscono perché non siamo stati accettati a fin di bene, ci vogliono bravi, e allora ci tirano il collo fin da piccoli, ci fanno fare la piscina, la danza, la musica, il piano, l'inglese, lasciate vivere, giocare in pace, poverini. No, se poi non soddisfano e non danno prestazioni sufficienti, guarda quello che è più bravo, Dio mio, lascia vivere. Cioè, capisci, c'è tutta una formazione sbagliata anche a fin di bene.
Come oggi poi questa formazione è proprio pressante, almeno da
proprio sì.
Un giro. Però c'è anche l'aspetto di dire veramente del,
la via sbagliata, se uno è venuto bene accolto difficilmente prende vie sbagliate, perché semmai rientra subito. Per il figlio non c'è poi molte cose da fare se non accoglierlo e non rimproverarlo il meno possibile, chiedendo magari scusa.
Piuttosto... No, è importante amarlo.
Sì, però amarlo in modo giusto, perché per amore si fanno quegli abomini. E per tuo amore che faccio? No,
ma
non parlo.
Non è amore vero.
E lo so. Si è ingannati.
Thank you. vedono con una chiarezza riservata proprio per l'interiore, la cosa che però mi viene a dire sull'aspetto infantile è che quando io non sto bene, quindi quando sono dentro che sono pianissimo, quindi non mi fido di prossimo, quindi non mi fido di me stessa, quindi non mi piace, quindi sono superba, sto male e riconosco la parte infantile, nel senso che mi sento comunque.
E non accetti.
Però faccio veramente difficoltà, sono con la testa, non riesco meno con il cuore, nel senso che mi vedo bisognosa e quindi infantile.
Ma forse riconoscere questo bisogno è già diventare adulto, accettare di avere questo bisogno di accettazione. Non so, E che si dice di diventare bambini, perché probabilmente c'è questa distanza. Matteo dice, se non diventate come i bambini non entrate. Che vuol dire, non è che siamo, dobbiamo diventare, cioè recuperare questa dimensione di... cioè accettare questo bisogno che abbiamo di essere accettati.
C'è un certo punto, guarda, che succede qualcosa, perché...
Sì. Cioè, succede credo come quando tu riempi un calice goccia a goccia, non si riempie mai, è andato il punto però l'ultima goccia che esce, cioè, ci vuole il tempo forse insegna queste cose. Forse la vita ci è data per imparare questo, ecco voglio dire. Anzi. Per diventare così, sapendo che si parte dall'altra posizione di fatto, non si sa perché, ma ci troviamo tutti più o meno in questa condizione di non accettazione, più o meno dico.
Ma forse si impara, cioè si impara, nella vita andando avanti con gli anni, si impara a non fidarsi degli altri proprio perché si sa che noi stessi inganniamo gli altri. Allora l'unico modo per avere fiducia negli altri è non ingannare, no? In realtà che una persona non possa imparare che gli altri possono fregare. È sempre un qualcosa rivolto verso qui, no? Prima di tutto verso noi stessi, dire se io voglio che qualcosa di bello accada attorno a me, devo io per primo farla accadere in me.
Qui c'è qualcosa di più originario, è già accaduta in me. Da prenderne
sì,
coscienza,
recuperarlo,
accogliere quel che c'è già, cioè in fondo sta a noi scegliere tra essere figli di una scimmia che mi va anche benissimo, meglio che il fango, è già più simpatico l'animale, o di Dio insomma, ecco, ammettendo l'evoluzionismo sia ben chiaro, ma è un'altra cosa.
Infatti Gesù quando guarisce chiede sempre se vuole essere guarito.
Esatto. Sì, è la fede. La fede vuol dire la fiducia, e l'atto fondamentale d'amore è la fiducia. Cioè non si può vivere senza fiducia. Se tu pensi che adesso magari qui qualcuno ha avvelenato l'aria, magari quella tavola l'ha messa male e cade, magari questo vicino mi accoltella perché lui ci si dà la mano per dire guarda che non c'ho il pugnale. Per questo ci si deve capire, ci si inchina, ti offro la nuca, sono sicuro che non mi tagli la testa. Ti atti di fiducia alle relazioni. La vita, in fondo. Che al supermercato non ci abbiano avvelenato gli alimenti, l'acqua nei giubinetti. Cioè, anche se non vogliamo, viviamo di fiducia, del resto moriamo. Ma c'è però una fiducia più globale di cui la mia vita è affidata. E questo è il mio rapporto con Dio, in fondo, che è dentro di me. Che va coltivato. Pensavo anche una cosa facciamo noi. Per esempio, con le parti, il bisogno va bene, è positivo, ma ci sono anche esperienze negative nostre che non osiamo affidare. Ed è tremendo. Errori, anche gravi. Fino a quando non sono affidati e accolti da qualcuno, sono la morte. Quella parte negativa di noi, in fondo, che ci siamo costruiti per errore, ok, ce l'abbiamo tutti, e che se non può essere affidata la devo nascondere e mi esplode dentro e mi divora. Mentre una volta affidata diventa come la peccatrice di Luca che era lì a baciare i piedi di Gesù, a lavarle, ungerle di profumo, a sciogliere quei capelli, e fare Gesù dice, sapesse che donna è. E Gesù gli dice, guarda, c'era un creditore, aveva due debitori. Uno aveva 500 denari, l'altro 50. Tutti e due condonò. Chi amerà di più? Il problema è chi amerà di più. È quello che ha sbagliato di più. Quindi lo stesso errore affidato diventa luogo di un maggiore amore. Anche nelle relazioni. Con questo non bisogna sforzarsi di sbagliare, però... Ci riusciamo.
Sforzo.
Ma pensate se dobbiamo essere perfetti nelle relazioni, se sbaglio mi ammazza quello che sta alla stanza vicino. È orribile. Siamo tutti affidati agli umiliati.
Diciamo che in questa prospettiva tagliamo sempre con la rete sotto, come dire, sempre la possibilità di dare un po' questo momento dato.
Io ho notato come inizia questo brano, cioè gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, quindi c'è qualcuno che presenta i bambini a Gesù. Cioè non sono i bambini che la loro iniziativa va. Allora adesso, anche sentendo quello che veniva detto, è come se ciascuno di noi dovesse appunto affidare la parte bambina, la parte di sé che non accetta. E poi appunto non credo che i discepoli sgridino i bambini.
Le mamme si sgridano, chiaro.
Però mi fa... Cioè,
però dice li sgridavano, sì. Vabbè, ma sì. Probabilmente il soggetto è chi li portava.
Suggerisce che c'è un nesso tra chi manda i bambini e Gesù, oltre che tra Gesù e i bambini.
Che lui è madre, per esempio. Però possiamo dire anche il Padre nostro.
Per concludere con la preghiera dei figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci.
Allora, carino.